Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Ritorniamo a zero. Ho detto grazie, ecco, per aver chiamato.
Esatto, sì.
Sono,
prego,
felice del suo contributo.
Sì. Prego,
penso che lei sia
vocale,
una perfetta,
no,
idiota.
Penso che lei sia un'assoluta idiota.
Quindi questa è casa sua.
Questa è casa sua.
Io ho detto, mamma mia, che aggressività. Ho detto
silenzio,
grazie per aver chiamato.
Devi fare silenzio. Guarda,
riattacco. Ma chi se ne frega?
Ma chi se ne frega? Ma magari.
Sai che ti dico? Sai che ti dico? Arrivederci e andate a fare il culo. Ciao.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Tutti abbiamo fatto un passo indietro. I gilet arancioni hanno fatto un passo indietro. Italia Sovrana ha fatto un passo indietro. Non ci sono tenternamenti, non ci sono ripensamenti. Quello che conta è patrioti d'Italia. Chi si vuole affiancare a noi alla pari. Noi invece abbiamo mantenuto lo Stato unitario. Con quale risultato? Il codice penale fascista, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è fascista, il regolamento di disciplina militare era fascista, tutto è rimasto fascista, tant'è vero che vedete, al potere sono andati i post-fascisti.
Adesso c'è ogni genere di dittatura, quella lì era la più accettabile.
Non c'è nessuna
dittatura. Se non altro all'epoca
oggi.
Certi pezzi di merda alla radio non ci avevano.
Buonasera, signor Parenzo.
Ma se invece di mettere in trasmissione prostitute, persone che hanno avuto le condanne, ma perché non cominci a mettere politici e a fare il giornalista serio?
Cari giornalisti, voi normali non lo siete? Non si può fare una battuta?
Ciao David, siamo Daniele Gennara. Siamo sull'aereo che ci condurrà a Siviglia. Potresti gentilmente chiedere a Vannacci se ha dei ristoranti da consigliarci? Ciao, grazie.
Ma se lui entra in politica, caro Parenzo, ci si diverte.
Allora ragazzi, partiamo da una cosa che ha fatto molto discutere. C'è stato anche un intervento del Presidente del Consiglio. Lo spot dell'Esselunga, per chi non l'avesse visto, andatevelo a vedere. La premessa è che io sono un cliente dell'Esselunga, anche se non sono in conflitto di interessi, perché ci sono milioni di italiani che vanno nei supermercati dell'Esselunga. L'unica cosa da dire su questa cosa qua è sti grandissimi cazzi. Cioè, male o bene, purché se ne parli. Quelli là, l'agenzia creativa e dunque l'Esselunga, sono stati semplicemente geniali, punto e basta, perché quando uno fa intervenire il Presidente del Consiglio dicendo che si è commossa di fronte allo spot, non ve lo sto nemmeno a ripetere, c'è una bambina che dà un regalo a un padre separato, ma i commenti sono assurdi, cioè, i commenti sono ridicoli. Uno spot alla famiglia tradizionale, dicono alcuni, altri dicono le separazioni fanno soffrire i bambini, ecco, vedete come le separazioni fanno soffrire i bambini, altri ancora... Ma è rappresentata la solita coppia eterosessuale, bianca, benestante. Altre follie che ho letto. Ma voi siete malati. Con questa discussione state contribuendo alle fortune, non di Esselunga che non ne ha bisogno, di un'agenzia di pubblicità che ha fatto un botto. Perché quando interviene il Presidente del Consiglio significa che la pubblicità è centrata, bravi, bravissimi. Ma qual è il messaggio? Non c'è nessun messaggio. Non rompeteci i coglioni con i messaggi. È un bello spot che magari aveva anche l'obiettivo di far discutere. Per me non fa discutere quella roba là. Non c'è nessuna discussione che si apre. C'è qualche deficiente che dice bellissimo, avete visto il matrimonio, che cosa meravigliosa, e che brutti divorzi, che bella la famiglia tradizionale. capito il delirio di questa cosa? Seconda cosa, lo so, ho dimenticato ieri, c'è una signora che si chiama Donatella e di cognome fa Versace, adesso quest'anno ho preso la mania di dire nome e cognome, Donatella di nome e di cognome Versace, della famosa famiglia Versace. L'altro giorno, durante una delle sfilate della moda a Milano, ha detto, ve lo faremo sentire in inglese, il nostro governo sta cercando di togliere i diritti delle persone di vivere come desiderano, la libertà di camminare per le strade, costruire una famiglia, amare chi vuoi, dobbiamo tutti combattere per la libertà. Ora, cara signora Versace, io ho tatuato quasi, non sul corpo perché non amo i tatuaggi, la parola libertà ce l'ho qua in fronte. E sono convinto che il nostro paese, a parte alcune follie del politicamente corretto, sia un paese estremamente libero. E il governo, con tutti i limiti e difetti che ha, e ce ne sono tantissimi, non sta cercando di togliere la libertà a nessuno. E che cazzo vai a fare la resistenza? Che fai la resistenza dalle passerelle di moda? Sfilando lì, fai la resistenza al governo che toglie i diritti a qualcuno. Ma non si sente ridicola, signora Versace? Non si sente ridicola? Perché lei è stata ed è ridicola dicendo queste cose qua. Adesso mi attaccherà la famiglia Versace. Hai attaccato un grande marchio italiano? No, ho attaccato le parole. Me la sono presa con le parole di una signora. Da Roma, dove sono anch'io, David Parenzo. Buonasera.
C'è il solito tentativo di sabotare una delle eccellenze del Made in Italy, che è la moda. È un tentativo vergognoso, ma che noi siamo qui a contrastare. Su tutte le questioni che tu hai posto, tu dici, David, di qualcosa. No, io non dico niente. Io dico, chiedi a Vannacci. Hashtag chiedilo a Vannacci. Cioè, lo spot dell'S lunga è un incitamento al divorzio. Nulla di tutto questo. È una fotografia della società. Bellissima, una grande intuizione. S lunga è nella società, a differenza tua. S lunga è una grande azienda italiana.
E chi lo nega?
È nella società.
Ho detto che sono
tanto
stati dei geni.
S lunga, fammelo dire, tanto S lunga è nella società, che ha il coraggio di porre una questione straordinaria, che è quello delle famiglie. Ed è una fotografia. È una fotografia italiana.
Ma il Danè.
È una fotografia italiana.
Ma importa solo il Danè. Importa solo il Danè. Questo. Importa solo il Danè. Questo.
Il tuo vergognoso.
No, oggi quanti ce n'ho?
Scontrini per i rimborsi, una cosa vergognosa.
Quanti ce n'ho? Eccoli
qua. Tuo vergognoso.
Conta solo l'incasso, la pubblicità, la riuscita di una pubblicità. Quanti ho di spicci io qua?
140. Il tuo vergognoso, se vuoi te ne tengo qualche
175. Il tuo vergognoso. 175. Conta solo questo. Conta solo questo per essere lunga.
Giustamente. Il tuo vergognoso tentativo di cannoneggiare prima la grande azienda della moda attaccando la Versace. E poi l'agroalimentare dimostra che tu sei il nemico dell'S-Lunga, il settore della distribuzione dell'agroalimentare. È un tentativo di distruggere della grande distribuzione. Tu stai tentando criticando quello spot che è semplicemente strepitoso. Quindi tu in due minuti di trasmissione hai ucciso un pezzo di PIL italiano, cioè la filiera della grande distribuzione. E su tutto questo però non chiedere a me che sono qua, devi chiederlo a Vannacci.
Ma che gli devo
perché io sono
Vannacci?
Sicuro che Vannacci
un'opinione
dici,
sullo spot dell'S lunga
avrà sicuramente un'opinione su questo,
anche l'opinione
un'opinione sulla Versace, ma avrà anche un'opinione sul fatto se devi utilizzare un tipo di carta igienica oppure l'altra qualora fossi in necessità e non sei in un bagno. Dice, scusi generale, io ho avuto questo imprevisto, che carta uso, quella un po' più ruvidella o quella un po' più morbidella?
Chiedilo a Vannacci.
Generale Vannacci, su ogni cosa, ad esempio,
risposta.
Un'altra cosa, Vannacci, quando uno fa la lavastoviglie a casa, oltre al detersivo, deve mettere una scorzetta di limone in modo che il limone tolga l'acidità ai piatti? Sì o no? Chiedilo a Vannacci. Chiedi al generale Vannacci.
Cari carabinieri, voi non siete normali.
Se chiedilo a Vannacci, chiedi al generale Vannacci.
Voi normali non lo siete.
Chiedilo a Vannacci, ogni che tu devi chiedere a Vannacci. Ad esempio, un'altra questione fondamentale. Se uno fa ad esempio la matriciana e la fa alla maniera originale di Amatrice, il soffritto lo deve fare prima oppure non deve fare il soffritto e mettere direttamente il pomodoro? Chiedilo a Vannacci.
Allora non si mette nella matriciana. Ah sì,
nella matriciana.
Mi confondevo con la carbonara.
Chiedi a Vannacci la ricetta vera della carbonara.
Tu oggi hai avuto un problema di trasporti, diciamolo. No, hai avuto un problema di trasporti. Allora uno dice Uber o taxi, anche lì Uber o taxi.
Io non dico Uber o taxi, sono amico.
No, dice chiedilo a Vannacci.
Però oggi per 40 minuti ho cercato un taxi.
Questa è una denunzia grave,
Non l'ho trovato.
Momento denunzia. qualsiasi.
Poi sono riuscito ad arrivare qui perché ero per strada, pronto a prendere il mezzo che si chiama metropolitana, in Inghilterra lo chiamano underground.
Invece
mi ha fermato un tassista. Ah, pare, la stai abballando la fresca? Dico, ecco un altro. Dico, no, guarda caro, scusami, portami a Radio 24.
Non posso ballare, vorrei
la piazza
ballarla,
dell'Indipendenza. Ah, dottore, io sono fuori turno, però quanto mi piace quello che balla la fresca. Salga in taxi. E nonostante fosse fuori turno, gentilmente, altrimenti non sarei arrivato.
Però questa
puntuale
è la denuncia parenziana di oggi, signori tassisti,
no,
amici nostri.
Non è colpa dei tassisti, non è colpa dei
40
tassisti.
Minuti per
però
trovare un taxi il pomeriggio di Roma, nel tardo pomeriggio
questo
di Roma.
È fuori di
questo non c'è dubbio, questo sono i fatti, questo questi sono i fatti. Questi
per
sono
protesta,
fatti.
Adesso sto zitto, allora, 6 minuti per
no,
protesta.
Questo che c'entro io? Perché, che c'entra la Zanzara? Perché appoggia i tassisti?
Perché appoggia tassisti? 6 minuti, sono le 18:44, per 6 minuti non mi sento.
Però ragazzi, allora, c'è una così, ok, 6 minuti. Un po' meno, dai, facciamo un po' meno. Allora, gli animalisti oggi è sempre lì dove hanno ammazzato i maiali. Ora io vi vorrei far sentire queste cose qui, perché secondo me siamo a livelli di imbecillità accertata, cronica in questo caso. Perché non si tratta qui di pareri, su cui, per carità, siamo liberi di avere tutti i pareri che vogliamo, e gli animali non si devono ammazzare, i casi più estremi, a chi dice che i maiali erano degli animali d'affezione, che non era necessario perché in fondo non c'era questo pericolo della peste suina, che la colpa è degli allevatori, tutto quello che volete. Ma dei signori che si mettono a cantare Bella Ciao davanti a questa minchia di rifugi, come cazzo si chiamano? Io vado ai pazzi, io vado al manicomio, Bella Ciao, che io non amo Bella Ciao, perché è una canzone fatta proprio dai signori comunisti nel dopoguerra, pur non essendo una canzone originariamente comunista, ma non c'entra niente. Bella Ciao è anche una canzone di libertà, se vogliamo, ma cosa ci azzecca, cosa straminchia c'entra con i maiali Bella Ciao? È una bestemmia, è una profanazione, è un sequestro di Bella Ciao, è un sequestro della resistenza, senti. Cantano Bella Ciao e in prima fila la signora Maria San Federico là.
Dai, cosa, dai ragazzi.
La mattina mi son svegliata e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
E viva la prostituzione!
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ma Parenzo, ma Sandro Peronesi è lo scrittore, ha laureato in architettura, che c'entra col medico? Mi hai detto pure che è morto, cioè, ma porti sfiga pure al dottor Peronesi, dai.
Ogni volta che Parenzo apre bocca,
beh,
ho un'erezione che neanche con la migliore porno star potrei avere. Vai Parenzo, vai!
Figa, cocio, pagano più soldi per gli immigrati e hanno tolto i soldi del reddito. Cocio, ma come minchia si fa a campare qua? Cocio, mettile in diretta queste parole, bastardo!
Come se non le metto? Le metto per dire che sei un cretino, molto semplice, le metto per poi dire che sei un imbecille, ma questo mi pare abbastanza. Io vado ai pazzi però per questa
immagine. Ma io ho
detto immagine...
Umberto Veronesi, parliamo di medicina,
tu hai detto no, hai detto un altro, ma è stato un lapsus, hai scambiato un veronese vivo per un veronese morto.
Ma era chiaro che mi riferivo al professor Veronese.
Ripeto, Donatella Versace, durante la Sustainable, la fashion, i fashion awards sostenibili, ma che cazzo vuol dire? Tra l'altro la moda io vado al
manicomio. Il tema della sostenibilità meriterebbe un approfondimento serissimo.
Cioè,
perché
fashion,
non lo fai?
La
perché non fai un approfondimento sul tema della sostenibilità nella tua trasmissione? Fallo, fai un approfondimento sulla sostenibilità.
Abbracciato,
un focus per spiegare perché per le aziende è fondamentale la sostenibilità.
Il nostro governo, no, guarda, mi viene appena sento la parola sostenibilità, mi si accappona la pelle. Il nostro governo sta cercando di togliere, io lo ripeto, alle persone il diritto di vivere come desiderano. La signora Donatella Versace, durante una passerella, durante la presentazione di un marchio, durante gli awards, non so, io vado al manicomio, al manicomio. Sentiamoli in inglese, ti prego.
Our government is set on taking away the rights of individuals to live as they wish. The freedom to walk down the street with your head held high and without fear, however you identify. The freedom to build a family and live how you want. The freedom to love who you want. We must all fight for freedom.
We must fight for freedom. Allora ragazzi, siccome questa cosa qua è stata fatta in inglese, posso dirti una cosa, caro Davide, ancora più grave. Avete fatto benissimo a non farmi una traduzione di questa cosa, che nessuno, poi nessuno fa, perché non è il caso di farla. Però posso dirti una cosa? È una vergogna, è ancora di più, è una vergogna. Cioè questa qua comunica alla, poi nessuno la prende sul serio per fortuna, al gota della moda internazionale, che l'Italia ha un problema di libertà e dice che bisogna combattere per... Ma prendi un Kalashnikov e vai in montagna invece di sfilare nelle passerelle, porca puttana.
La Versace, la signora Versace.
Ah dai, su, non mi fare incazzare, guarda che poi
lei è
qualcuno mi chiama magari per dirmi.
Ma lei è ambasciatore dell'Italia nel mondo, no, guarda, quello che lei fa è importantissimo.
Io sono convinto
della sostenibilità dei diritti.
Ma guarda, lasciamo perdere, che sennò dico qualcosa che non devo dire. Animalisti col megafono.
Ma chi vorresti mandare tu in giro per l'Italia? Il generale Vannacci?
Vannacci della Versace.
Ma in questi consessi internazionali, chi vorresti mandare? Vannacci che comincia a fare l'esame delle manine delle persone che ha davanti? Perché se va negli Stati Uniti troverà 9 su 10 dei negri, glielo voglio dire. E cosa fa quando va in metropolitana? Prende la mano del negretto.
Ma quello lo faceva quando era ragazzino.
Ma hai capito di cosa stiamo
ragione? Però scusami, se rappresenta più l'Italia, Versace o Vannacci?
Ma Versace c'è tutta la vita.
Ma Vannacci, ma sei
Versace
pazzo?
Non annusa le mani delle persone negre, la signora Versace. E nel mondo normale, il mondo al contrario è quello di Vannacci. Dire questo. Io voglio chiedere a te, a Porro, a Capezzone. Ma Capezzone, quando vai in metropolitana,
ragazzi, andate, prendete le foto di Vannacci con il basco da Parà, con la divisa militare, signor Vannacci, e accanto le foto della signora Versace. Io non dico niente, non voglio aggiungere niente. Le foto della signora Donatella Versace. Chi rappresenta secondo voi di più l'Italia?
Uno che dice
quello che ha detto il signor Vannacci, oppure la Versace che dice che in Italia bisogna combattere per la libertà perché c'è un governo che sta togliendo i diritti a qualcuno? No, ditemelo voi. Da una parte c'è la signora Versace. Andate a vedere Donatella, e dall'altra dico semplicemente per vedere, per inquadrare, mettete accanto le due foto. Chi rappresenta di più l'Italia? Ragazzi,
guarda che se tu vai negli Stati Uniti, se tu mandi all'assemblea dell'ONU, se tu mandi all'assemblea dell'ONU Vannacci, ti assicuro che il 70% delle persone sono nere all'assemblea dell'ONU.
Ma che fa?
Comincia ad annusare le mani di tutti i delegati dell'ONU.
Ma mica vuole cacciare tutti i neri.
Che cosa fa? Si mette lì a vedere l'adipe della pelle.
Io vi dico, fate questa operazione, mettete insieme due foto accanto, Donatella Versace e Vannacci. Poi ditemi chi rappresenta di più l'Italia, secondo voi, dopo aver sentito le frasi di Vannacci. Dalla Versace, non dico niente, mettete accanto le foto e dite le frasi, perché sono le cose più importanti, dite chi rappresenta di più. Fate questa piccolissima operazione. Animalisti col megafono, sentite poi, ascoltatori, vai.
Pumba è stato ucciso il 20 settembre 2023.
Pumba è stato ucciso. Pumba.
Veterinari dell'ASL di Pavia, Regione Lombardia, commissario straordinario per la peste suina, Ministero della Salute, noi vi riteniamo colpevoli di assassinio.
Benissimo, ma uno può essere convinto che ci sia stato. Ma uno può essere convinto, benissimo, che io in questo momento, tenendoti qui, ti sto uccidendo, ti sto creando un danno grave. Può essere convinto anche di questo e denunziarmi per violenza privata.
Sì,
per violenza
privata. Tenendomi quasi.
Sì, ma io voglio capire una cosa: ma questi veramente sono seri perché pensano che sia stato consumato un assassino?
No, questo no.
E chiamano Pumba è stato ucciso. L'altro, Dorothy aveva 16 anni, era una maglialina libera. Una maglialina, Dorothy, 16 anni, amica mia!
Dorothy aveva 16 anni, era una maialina libera. Dorothy è stata uccisa il 20 settembre 2023.
Io, no, io ragazzi, poi ci sono tutti gli altri, ma vi faremo sentire tutto. Ma io non ce la posso dirti, non ce la posso fare. Anche faremo questa cosa di dire, vi faremo sentire tutto. Ma, ti inquieta come cosa?
Fa incazzare. Cos'è che fai sentire? Delle mostruosità.
Le voci,
delle mostruosità.
Perché tu che fai? Non fai sentire ogni tanto le voci, delle bizze.
Ma un'altra cosa. Fammi sentire Vannacci un attimo, dai, che sono stanco.
No, aspetta, Esther, no,
un minuto di Vannacci. Me ne fotto, meglio Vannacci. Un minuto di Vannacci.
La tua amica Esther.
È Vannacci. Un secondo.
Esther.
Milano, mi fai sentire Vannacci un attimo. Una frase di Vannacci.
No, no, ho premura.
Dimmi, a premura questa. Dammi la minestrina al marito, probabilmente. Dimmi, Esther, dimmi.
Dove devi andare,
Esther? Senta, guardi. No, guardi, minestrina al marito, devi preparare. Però l'altra sera, no, ha invitato la nobile.
Vecchiaccia maledetta. La vecchiaccia maledetta.
La Stefania. Però tutti abbiamo, guardi, tutti quelli che escono da carcere, tutti hanno il diritto di dire la sua, di ricominciare un'altra vita. No, io non sono proprio... tutti hanno diritto, tutti, compreso la nobile, però... ha criticato tutti, ha urlato per un'ora a criticare tutti, tutte le critiche che lei le ha fatto a quelli che prendono i redditi di cittadinanza, mica tutti le hanno
fatto. Non si confonda, non si confonda, ripeto, non si confonda. Che cosa vuole dire? Non comincia a intorcinarsi, ad arrampicarsi,
a girare. Lei,
vecchiaccia maledetta, ma cosa vuole? Perché sì, io la identifico così, perché è una vecchiaccia maledetta, lo dico con affetto.
Niente, mi interessa niente se mi dici così.
Dimmi,
senta. Ha criticato tutti quelli che la fanno in strada, certo lei come io, se sono in strada che non ne posso più, posso andare in un bar
la
a dire
invece
un altro che ha la pelle diversa della sua non può ecco, allora le fa strada.
Dunque, lei giustifica un come direbbe, che fa la pipì per strada, ma si rende conto, lo dico la Feltri,
ma senta una cosa.
Ma lei, signora Esther, vada a fare la minestrina a suo marito, non rompe i coglioni a me, a Stefania Nobile. Ma
allora,
non sa che dire, lei non sa che dire.
Mi lasci finire. Lasci perché finire, guardi, ci vuole anche un po' più di umiltà. Io se c'è una persona, l'abbraccio che viene fuori, che ognuno cerca
uno che sta
di darle
pisciando
da...
per strada, ecco. Uno che sta pisciando per strada, lei lo abbraccia. Uno che piscia per strada e caga per strada, come ha detto la signora Nobile, lei lo abbraccia.
Ma non la prende sempre così volgarmente. Senta,
volgare,
ma l'ha detto lei.
No, senta una cosa, sa qual è l'Italia non di merda? Quelli. I ragazzi giovani che non copiano di sicuro da voi, che schiacciate sempre la povera gente, che fanno anche che aiutano tutti gli altri, che vanno persino a aiutare gente.
Senta, che stasera lei mi ha annoiato stasera. Posso dire una cosa? Lei mi ha annoiato. Lei mi ha annoiato. Fermala, fermala.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Ciao Cruciani, stavo ascoltando il podcast, la puntata riguardo l'uccisione dei maiali, e ti sentivo sbraitare: l'ha deciso lo Stato, è una decisione dello Stato. E di quale stato stai parlando, Cruciani? Di quello che non ti faceva uscire di casa se non avevi l'autocertificazione? Di quello che non ti faceva entrare in un bar a prendere il caffè se non avevi la tessera verde? Di quello che ti toglieva il lavoro se non eri vaccinato? Di quello stato lì stai parlando, ok? Allora, posso contestarle le regole di quello stato?
Sì.
Poi ti ricordo che gli animalisti che stavano cercando di difendere i maiali sono stati presi a manganellate e portati via come dei criminali, mentre invece tu stesso hai raccontato di aver visto un extracomunitario che stava prendendo a bottigliate le macchine, stava facendo casino, e i poliziotti erano girati dall'altra parte. parte. Quindi i poliziotti arrivano con le camionette, con i manganelli, solo quando ci sono dei deboli da manganellare, altrimenti non ci si mettono, con gli extracomunitari ubriachi che spaccano tutto. Bello stato, veramente bello stato. Complimenti.
Cara Anna da Roma, se sei veramente così coraggiosa come dici, ti invito a dire negretta, come ho utilizzato l'altro giorno con la Briganti, e a dirlo a mia moglie. Mia moglie è nera, 1,50 m, ma ti fa un bucio di culo come un secchio, hai capito? Stronza, stronza che non sei altro, ed eri pure radicale, cesso a pedali che non sei altro.
Questo è un messaggio molto forte di un tale Luca contro Anna, che l'altro giorno ha utilizzato la parola negretta, la parola negretta, e Parenzo l'ha bacchettata, no? L'ha massacrata.
Stronza.
La consideri una stronza?
È semplicemente una stronza.
Cioè, la signora Anna da Roma la consideri una stronza?
Sì, è semplicemente una stronza che usa un linguaggio pessimo, forse influenzata anche da qualche alto graduato dell'esercito che scrive dei libri importanti, sì, che va ogni martedì in televisione, sì, ogni mercoledì, perdono, in televisione.
Tu stai dicendo Anna da Roma è tecnicamente una stronza.
Anna da Roma, quando usa il termine negretta, sì, questo termine che usa è tecnicamente,
sì,
una povera stronza. Io non avrei
altra definizione.
No, ti sembro arrabbiato?
No,
ti sembro iracondo?
Lo stai dicendo?
Ti sembro iracondo?
Stai dicendo in maniera piana.
Uno che dice
piana
la parola negretto, detto con questo disprezzo da difesa della razza, per ricordare una famosa di rivista.
L'ascoltatore che ha la moglie tra virgolette negretta,
si sente offesa.
Si senta
giustamente offesa dal fatto che una stronza, dal fatto
cazzi
che una
stronza, che si sente offesa. Tu puoi dire negretta, negretta nel senso dispregiativo. Io posso
dicono,
dire
cara,
negretta e vezzeggiativo. Quindi che si sente
che
offesa, ma stai gran cazzi.
Che ti dicono a te? Sbiancata, palliduccia, viso pallido, ti dicono a te. Che ti dicono a te?
Mi fa piacere,
pallida,
perché sono bianca.
Ma chi se ne frega?
Mi dicono
che
italiana,
sei?
Con orgoglio, fascista, sono orgogliosa.
Come fascista?
A me che dici? Che dici negretta? Io non posso dire negretta.
Negretta, no.
Sei tu che pensi nera.
Vai ad Harlem.
Negra, però dici nera.
Vai al quartiere Harlem di New York e diglielo, negretti.
Io dico quello che voglio.
Vai,
calma, canzone.
Vai col generale Vannacci. Io vi manderei a te e Vannacci ad Harlem, al quartiere di Harlem pieno di neri. Andrei lì e vi farei e leggerei in inglese alcuni passaggi del libro di Vannacci in inglese.
Vannacci,
ad Harlem.
Vannacci, no, Vannacci.
Scusami, Vannacci, ad Harlem. Ad Harlem.
Allora,
andate.
Io,
vai
da
ad Harlem.
Ci andrei, vai, anche a letto.
Ma
perché mi piace, mi ha preso di testa. Perché alle mie stesse idee, perché è un uomo. E di uomini oggi ce ne sono pochi,
sì, quello,
pochissimi.
Ma che ne sai?
Tutti maschi come te, come il cagnolino mio. Lui un uomo ha il coraggio di dire quello che pensa.
Ho capito, ma quello si è offeso, l'ascoltatore si è offeso che hai detto la
ma
parola
mia. Ma sti gran cazzi, io dico quello che voglio, quello
Anna
che penso, non so come lui, come
Anna.
Parenzo.
Vai. Valeria da Modena. Allora, lo sapevo che non si tirava indietro.
No,
non si è pentita di utilizzare la parola negretta rispetto
stronza
a quella là. Non si è pentita di averlo fatto.
Una
questa
stronza
la cosa. Non si è pentita. Lei dice che è una cosa descrittiva, diciamo.
Sì,
però
descrittiva. Lo facciamo ad Harlem. Vediamo come la prendono.
Non mi portano a casa, vai.
Dimmi Valeria, dimmi che c'è. Intanto io ho sempre le foto, queste due foto qui. Secondo voi chi rappresenta di più l'Italia? La signora Versace o il signor Vannacci? Signor Vannacci. Andate a vedere, confrontate le foto, le frasi e poi di chi rappresenta di più l'Italia. Vai Valeria, dimmi.
Vannacci, ma Giuseppe, cosa ti salti in mente di contraddire? Manca, ma aveva ragione.
Cioè?
Un luminare, perché gli animali cosa hanno in meno dei bambini?
Guarda, i bambini sono i bambini, non diciamo bestemmie.
Un'altra spostata.
Non diciamo bestemmie,
Giuseppe,
i bambini sono
scusi,
i bambini.
Ma scusi,
i bambini sono
Giuseppe,
i bambini.
Ma
per esempio, per testare le medicine,
sono stati strappati alle loro mamme con la scusa di andare a vedere un cane. Non erano maiali, gli assistenti sociali di questo.
Ma quello che c'entra? Ma sono
fantoccio, è un ossimoro.
No, stato fantoccio, stato fantoccio era quello della Repubblica Sociale Italiana una volta, lo stato fantoccio.
RSI
era uno stato fantoccio della Germania, l'Italia è uno stato fantoccio di chi? Degli Stati Uniti? È uno stato fantoccio di chi? Di chi? Delle lobby degli Stati Uniti, delle multinazionali, di chi è?
Criminale, spiegamelo. Gli Stati Uniti è uno stato criminale. Ma dai Giuseppe, cosa viene
signora
a chiedere?
Signora Valeria da Modena,
purtroppo
dice
dobbiamo
da
soffombere.
Dobbiamo soccombere rispetto a lei. Io già la adoro la signora Valeria da Modena. Signora Valeria da Modena dice: gli Stati Uniti è uno stato criminale.
Ma perché c'è questo livore contro l'America, un paese di libertà in cui.
Ma contro perché? Il mondo, ma vi rendete conto di dove stiamo andando? Perché quando c'era l'aviaria, quell'infezione, salmonella, morte dentro
cosa
la manca,
con l'aviaria?
Cosa ha detto lo Stato italiano? Cosa ha detto? Entro quanto?
È il paradiso degli svalvolati questo qui, ma che cazzo
scusi, signora,
gli allevamenti sono ancora lì, le infezioni continuano a venire trasmesse all'uomo, perché un po' di zoonosi c'è.
Però scusi signora Valeria, perché lei definisce gli Stati Uniti uno stato criminale? Questo ce lo deve spiegare, però perché?
Dunque, Allende il rame, chi l'ha fatto il colpo di stato in Cile?
Torniamo al Cile. Grazie signora, grazie. Questa però è da curare, questa signora, da curare nel senso da curare nel senso buono, cioè da coltivare questa signora.
Da curare. La parola giusta era quella.
Allora, io prima, dietro le quinte c'è il signor Illu, Illuminazione Cosmica, che saluto. Buonasera, signor Illu. Buonasera.
Un saluto a tutti.
Sì, buonasera, signor Illu. Però io voglio molto bene. Prima io e Parenzo gli abbiamo fatto una domanda molto semplice che si fa di solito. Lei è contento, è felice? La risposta qual è stata, signor Illu?
Sicuramente di essere al mondo non sono felice.
Ma non è questa la risposta. Se uno mi incontra per strada e prende un caffè, dice: come sta? Come va oggi, Parenzo? Ma dico: sì, sono contento, magari sono un po' stanco, ma non è che dico.
Ma perché non sei felice di essere. Non sei felice di vivere?
Troppe brutture.
Ma ho capito, perché uno non dice non sono felice di vivere. Io ogni volta mi prende l'angoscia quando dici non sono felice di vivere. Cioè, non puoi pensare alle cose peggiori. Io penso alle cose peggiori quando mi dici non sono felice di vivere.
No, in realtà ho detto non sono felice di essere al mondo.
Ma ho capito, non sei felice di essere al mondo. Ho capito. Come fare? Cioè, come fare? Come lo risolvi?
È una causa persa.
È una causa persa. Cioè, non puoi essere felice, dici.
È molto difficile, è molto complesso.
Vabbè, poi molto approfondiremo. Complesso. Grazie, signor Illu. Grazie. Francesco da Salerno, vai Francesco, dimmi Francesco.
Allora, io volevo parlare dello spot di Esselunga. Sai qual è il problema dello spot di Esselunga? Non avere per protagonisti due omosessuali, quella è la verità. Chi non segue l'ideologia woke, questo è tutto, ha causato tutto il polverone.
Cioè, tu stai dicendo, Francesco,
donne,
tu stai dicendo, se ci fosse stato uno spot non con la famiglia bianca etero e tradizionale, sarebbe stato uno spot che non, senza polemiche,
avrebbero giubilato. Sai, si dice che avrebbero giubilato, bellissimo,
in che senso?
In prime time.
I sinistri. Ma guarda che nessuno attacca, nessuno da sinistra credo che attacchi quello spot, solo degli emeriti imbecilli, forse appartenenti alla comunità LGBT.
A me risulta che l'unico politico che si è intervenuto sullo spot è il Presidente del Consiglio.
Tutti non segue all'ideologia woke, avrebbero giubilato.
Ma non c'è nessuna ideologia. A me sembra che l'unico politico, c'è nessun sinistro, l'unico politico. Ma cosa c'entra gli americani? Ma lei è pazzo. Ma meno male che ci sono gli americani nel mondo.
Sì, per te, grazie per te, capito? No. Per me no, francamente.
Però, scusami,
per me che devo sottostare a quello che vogliono loro, date qua, fate là, di qua e di là, ma per cortesia, ha ragione la signora di prima, ha pienamente ragione.
Anche tu pensi che gli Stati Uniti siano dei criminali, che noi siamo al soldo degli Stati Uniti, siamo dei fantocci degli
Questa
Stati Uniti.
Questa è una colonia degli Stati Uniti, lo dicono
questo
i
però bisogna
non
dire
lo
la verità,
io,
cioè, politicamente è così.
Stai sotto il loro scarpone. Vai a vedere, perché nessuno quel diritto dell'uomo, loro li rispettano i diritti dell'uomo, accolgono, aprono le frontiere, a me non mi sembra, capito?
Ma magari, ma infatti fanno benissimo. E il democratico Biden sta firmando una legge. No, i muri no, perché ha tolto il muro. Però ha fatto un accordo molto duro con il Messico, molto duro con il Messico. Comunque l'unico politico
l'Unione Europea non vuole l'accordo con la Tunisia, perché in Tunisia si va in vacanza, si vanno a fare i safari, si vanno a fare le motorate nel deserto.
Però col dittatore però non si tratta.
È un dittatore. È perché la gente ci va in vacanza. Tu perché, eh? Non è così.
No, ma hai ragione. Scusa, la Meloni ha detto, anche prima, leggo che questo spot, avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante.
Questa è la Meloni.
Un endorsement, ma molto probabilmente perché c'è questa famiglia tradizionale, maschio, femmina, figlio, con un leggero, per me è una cazzata, un leggero sapore di amarezza. Come dire, di amarezza per un rapporto unito che non c'è, per una famiglia che non c'è.
Mi sembra normale che il Presidente del Consiglio, con tutto rispetto, si metta a commentare lo spot,
certo,
una grande azienda.
Ha fatto un favore a una grande azienda italiana, certamente, certamente, dovresti essere contento.
Ma io rifiuto l'uso politico degli spot.
Fulvio da
Roma.
Fulvio da Roma.
Addirittura a commentare gli
Fulvio da Roma, vai.
Fulvio da Roma è qui, mi sentite?
Sì, dimmi, forza.
No, niente, ti volevo chiedere, Cruciani, siccome io seguo da diverso tempo la tua trasmissione, volevo chiedere come mai c'è stato un cambiamento radicale. A un certo punto ti sei messo a far intervenire soltanto personaggi molto, molto discutibili.
Allora, caro Fulvio, questo qua non è la discussione, non è una discussione su quello che è successo in questa trasmissione. Se vuoi dire qualcosa sull'universo mondo, va bene, ma non è che ci possiamo mettere a fare la diagnosi o l'esegesi della zanzara. Per questo sono stati scritti anche dei libri, tra cui uno molto prezioso del dottor Gamberutti.
Baldo Gamberutti.
Fulvio, che cazzo vuoi? Si può sapere o no?
Volevo sapere come mai adesso, da un po' di tempo, fa intervenire soltanto personaggi discutibili, quando
Claudio
invece potevi...
Claudio D'Olga, mi hai rotto il cazzo. Claudio D'Olga, via. Claudio D'Olga, dimmi Claudio.
Sì, allora, io sono un ragazzo di 27 anni, lavoro da quando ho 18 anni e penso realmente che il reddito di cittadinanza era una vera e propria bella cosa. Anzi, dovevano aumentarlo secondo il mio punto di vista.
Dovevano aumentare, sì, sempre a spese nostre. Devono aumentarlo a spese nostre.
Assolutamente, dico il perché. Perché io ho voluto come un maiale
a spese nostre.
Non ho mai preso
questo lavoro da quando avevi 18 anni.
Ma perché bisogna aumentarlo allora? Tu vuoi campare a spese nostre? Non ho capito.
Me lo fai dire?
Dai, dimmi.
Semplicemente perché ho visto e ho goduto particolarmente a vedere dei imprenditori cercare lavoratori offrendo una miseria, e giustamente la gente non ci va, perché non è gente stupida. La gente che vuole lavorare vuole prendere uno stipendio dignitoso, non stipendi da 1200 euro con disoccupazione.
Ma cosa c'entra? Stai mettendo tutto insieme, comunque voglio segnalare a Davide, che anche Bersani ha detto: mi sembra sbagliato in questo e in altri casi mettere in mezzo la sofferenza dei bambini su temi delicati per scopi commerciali. Cioè, ha attaccato la sofferenza dei bambini su scopi commerciali, posso dire con tutta la stima di Bersani. È una cazzata.
Bersani non è più un politico, tra l'altro.
A me fa molto
strano che il Presidente del Consiglio metta il cappello sopra uno spot. Però, per carità.
La zanzara.
Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let the body set the...
Ho una fastidiosissima candida vaginale e volevo chiedere a Vannacci, è meglio la crema con l'applicatore oppure sono meglio gli ovuli? Grazie.
Sì, vorrei dire a quei coglioni che insultano il sud che i polentoni di merda hanno campato sulle nostre spalle per tantissimi anni, quindi voi vi siete sviluppati grazie a noi del sud e non insultateci, avete capito?
Allora ragazzi, mi mettete in onda per favore le voci degli animalisti che chiamano per nome i maiali, perché è incredibile gli animalisti che chiamano per nome i maiali. Ancora continuiamo.
E possiamo dire, era bruttissimo da piccolino, aveva questo problema alla cute. Crosta era il bimbo dei cuori liberi, era il maialino più giovane.
Cuori liberi. Prosta era il bimbo dei cuori liberi, aveva un problema alla cute, aveva un problema. Spino aveva 3 anni invece, senti.
Spino aveva 3 anni, Spino era un maiale libero, Spino è stato ucciso il 20 settembre 2023. Era uno tra i primi sguardi, se non sempre il primo sguardo dolce che si incontrava al momento della colazione e della cena.
Spino aveva 3 anni, era un maiale libero, uno degli sguardi più dolci che si vedevano a colazione. Spino, Crosta, Dorothy, Pumba. Carolina non amava il contatto con l'essere umano. Pumba brontolava, dice un altro. Ma ragazzi, su. Ma tu dimmi, io per carità, la libertà, quello che volete. Ma qui c'è solo una cosa da fare. No, ma... una cosa che si chiama TS. Ma detto con sì, tutto il rispetto adesso... delle autorità civili, politiche e militari, per carità. Ma uno che dice Carolina non amava il contatto con l'essere umano, Pumba brontolava. C'è una sola cosa da fare, dai, su. Si chiama
chiamare
TS.
Il sindaco.
Oh, detto con tutto il rispetto.
Sì, va bene, quello certo.
Vai.
Carolina non amava il contatto con l'essere umano. Una carezza ogni tanto, ma quella carezza era volentieri barattata per una mela di cui andava molto molto ghiotta. Pumba brontolava per qualsiasi cosa. Pumba brontolava anche quando era felice.
Allora, abbiamo qui in studio un signore che si chiama Gabriele Ceracchini, ma che in realtà è conosciuto da noi come Shinsekai, che è il suo vero nome, fondatore di una nuova religione, fruttariano, anzi praticamente vegano, grande sostenitore della causa animalista, sostenitore della terra piatta e insieme un sovranista individuale. Forse ho detto anche poche cose. Applausi, grazie.
Grazie a tutti, ben trovati.
Un simpatico ragazzo si è messo un costume di carnevale, cioè un telo sulle spalle, un costume di carnevale. Ha portato degli oggetti qui,
tra cui, guarda,
una rana ha portato.
Cos'è questo rumore?
Questo è il nostro rospo sacro.
No, è un soprammobile.
Un oggetto sacro.
Non è sacro, manco per il cazzo.
Così come questo
non
mantello.
Non mi fate innervosire.
Come questo mantello è il nostro abito rituale.
Mettiamo ordine prima che Parenzo si arrabbi definitivamente. Lei oggi si è presentato con una tunica, diciamo, simile a quella, diciamo, dei capi delle religioni, verde, con una rana qui davanti in legno.
Rospo.
Lei disse da Giordano che l'ha invitato ascoltando questa trasmissione.
Cioè Mario Giordano ha invitato il signore
Shinsekai.
Beh, no, è giusto, però, perché avendo invitato anche Vannacci è in linea, perché Vannacci e Shinsekai hanno una cosa in comune.
Che qual è la cosa
forse più d'una.
Qual è la cosa
forse
in comune?
Più d'una.
Ma sentiamo Shinsekai da Giordano,
da Mario Giordano
nell'ormai lontano febbraio, mi sembra, 2023.
Prima che Giordano scoprisse i Vannacci.
Vai regia.
Lei ce l'ha la scintilla divina.
Ce l'abbiamo tutti, ce l'hai
anche io.
Certo.
Lei quando ha avuto l'illuminazione di fare questa setta?
Più o meno da quando sono stato chiuso dentro casa.
Cioè durante il lockdown?
Sì. Siamo illuminati dalla dea.
Ma sta dea chi è esattamente?
È la madre terra.
La mia è una religione a tutti gli effetti. Sentiamo.
È una religione a tutti gli effetti.
Ma tra voi e il Vaticano che differenza c'è?
A livello giuridico non c'è nessuna differenza, perché
c'è.
No.
Però là c'è un Papa.
Io sono l'equivalente di un pontefice, certo.
Ma non è, ma stiamo bestemmiando, ragazzi?
Come orgoglio in questo momento.
Certamente.
Allora adesso, però, al di là di questo, tu veramente ci credi di essere a livello di Bergoglio? Di la verità.
Ma
allora,
poi a che cazzo serve quella rana?
Tecnicamente.
Quel rospo, a che cazzo serve quel rospo? Mi innervosisco io.
Tecnicamente, in base all'articolo 8 della Costituzione italiana, le religioni sono uguali dinanzi alla legge.
Certo,
il che significa che se ci fosse una confessione religiosa che gode della proprietà di avere un capo spirituale intoccabile.
Sì, ma non è che chiunque lo può fare.
E noi no, noi risulteremmo discriminati da questo.
Ma non è che uno, mi scusi, prima che mi incazzi, cioè, porca
anche noi potremmo
troia.
Fare la religione della zanzara.
Ma non è, ma non è
certo,
che uno
c'è
si
libertà
prese...
di fede.
Però scusi,
certo.
Uno non è che si
siamo
alza
in un paese dove c'è libertà di fede.
Uno si alza la mattina, prende un cazzo di rospo come quello che c'è in mano e dice io sono il capo di una religione. Ma le sembra io voglio dire, ma le sembra
no,
normale.
È una tua libertà, David. Se
ma
vuoi
certo
fare.
Che è la libertà, prendo questo
magari
telecomando.
Magari inventati un altro strumento
io
sacro, non copiare da me.
E dico questo telecomando è sacro perché ogni mattina deve andare sulla 7.
Ma perché?
Dalle 11 alle 13:30. Per me è sacro il telecomando, brutto imbecille. Questo qua, 7, telecomando numero 7. Dalle 11. Per me è un oggetto sacro. Posso dire che è sacro questo oggetto?
Certo che lo puoi dire.
Ma non vuole il riconoscimento dello Stato.
Ma non posso fare una religione per dire che il numero 7 del telecomando è sacro.
Ma con le altre religioni come pensi che abbiano fatto?
Ma non è così. Sono riconosciute dallo Stato perché hanno una loro, come dire, no? Sono radicate.
Io Shinsekai,
ma non è che non si possa fondare oggi un nuovo culto. Devi semplicemente fare un percorso
giuridico.
Non sono arrabbiato con te. Io a te ti voglio anche, ti lo giuro.
Ma anche io ti voglio bene.
Io sono incazzato con questo signore qua, con Giuseppe, sì, che da 15 anni è stato assunto a tempo indeterminato da Radio 24. Da 20 anni a Radio 24. Cioè 20
hanno
anni.
Fatto un affare.
Ma
eh?
Voi sapete che TFR avrà Cruciani tra 25 anni?
Cosa c'entra?
Ma perché questi soldi che tu hai preso, queste migliaia di euro che hai preso,
qui
questi
sono
soldi che
ti ha, con Davide.
Questi soldi che tu hai preso per portarci in studio un signore che ha una cazzo di rana.
Rospo,
un mantello verde e dice: "Madonna, qua mi stai nervosi" e che dice che è una religione, che dice che io posso fondarne una con un telecomando dove faccio la religione della sette,
sì.
E io non mi incazzo con lui, io mi incazzo con te.
No, però scusami.
E vorrei che tu andassi su dal direttore Tamburini con quel rospo, sì, vestito così, sì, e gli dicessi: "Caro direttore,
ti presento il nuovo Bergoglio.
Io sono il nuovo, il collega di Bergoglio.
Mi
il
piace.
Dottor Tamburini.
Andiamo insieme.
Che io non vengo.
Ti porto il mantello anche a te.
Io non voglio nessun cazzo di mantello. Non voglio rospi.
Però quando vedrai...
E non voglio nuove religioni.
E quando vedrai tuo figlio con quest'abito?
Quando lo vedrò, io avrò un crepacuore. Mi butto da un balcone se mio figlio
e lui
dovesse
ti dirà,
presentarsi con un rospo.
Ti dirà: "Papà,
porca troia, lì
io
sì
credo
che mi cazzo davvero." Mio figlio che si presenta con un rospo, guarda questo suo... Ma lei, ma se dovesse succedere, sarebbe per me una tragedia assoluta.
Una catastrofe.
Guarda, preferirei...
Mica t'ho detto della che è
se
della
mi dicesse,
ho
guarda,
detto...
voto la Lega...
Sì, sì.
La democrazia. Ma se si presenta con un rospo e dice che ha fondato una religione e che lui appartiene a se stesso, che lui è lo stato di se stesso, io ti sarebbe una tragedia epocale.
Però anche lì...
E anche se tu che ridi, sì, se tua figlia si presentasse un domani, ora che fa il liceo classico e ha grandi risultati, si presentasse un domani, dice: "Papà, io non voglio più fare l'università,
sì,
io voglio fondare una religione, guarda il rospo, fagli sentire il rospo, ho questo rospo, papà, sì, faccio parte che cosa faresti tu?"
Lo so.
No,
non lo so. Non lo so.
No.
Io sono sempre per libertà.
Nessuna libertà.
Io
la
sono...
faresti curare, come io farei curare i miei figli se venissero con un... Intanto gli spaccherei il rospo, prenderei il rospo, spaccherei per terra.
Sai che è un reato penale distruggere un oggetto di culto?
Io te lo spacco. Okay.
Se vuoi diventare un nostro finanziatore involontario...
Non è un oggetto di culto, è una minchiata assoluta.
Però, ma tu, scusa, soggettivamente, uno può dichiararsi, non ho capito, il processo di dichiararsi autonomo dallo Stato. Cioè
il rospo è come il crocifisso,
allora,
stai dicendo?
Prima di tutto,
il rospo è come il crocifisso.
Non farei questo parallelismo. È un oggetto sacro.
Ma non
tanto
è sacro,
un crocifisso
è
per
un
la...
fottuto rospo!
Di legno.
Attenzione, potresti offendere il mio sentimento religioso.
Ci sarebbe vilipendio alla religione,
certo,
questo.
Sono reati penali, attenzione.
No, però scusami, adesso tu veramente... Adesso sei andato da Giordano a dire in quel servizio che sei come Bergoglio, no? Più o meno ha detto che tecnicamente sei come Bergoglio.
Sì. Tecnicamente bisogna dire che loro
se io ti presento a Tamburini, se salgo da Tamburini, guarda, ti presento un collega di Bergoglio.
Ma ti straccia il TFR. Il dottor chiama Tamburini.
Questo è l'aspetto più...
Guarda, c'è qui un signore che ha fondato... Chiamalo adesso. Chiamalo, sta chiudendo il giornale probabilmente. Chiamalo. Interrompilo mentre fa il giornale di domani e gli dici: "Guarda, direttore, c'è qui un signore che dice...
Sostiene di essere nuovo per un collega. Chiamatevi Tamburini."
Comunque, posso dire una cosa seria? Posso dire una cosa seria?
Chiama il direttore.
Voglio dire che
spiegagli di questo rospo che hai qui, che per te è una religione, questo rospo. Spiegaglielo al direttore.
Lo spiego a chi ti pare. Questo strumentalizzare la sensibilità animalista e il dramma che è accorso il 20 settembre vicino Pavia.
Cioè, un crimine contro l'umanità è stato fatto
un atto ingiurioso, vergognoso, che ti dimostra come gli stati sono delle associazioni a delinquere che uccidono laddove non dovrebbero assolutamente farlo.
Associazione a delinquere perché abbiamo ucciso 10 maiali.
Perché hanno sterminato 10 maiali che erano tenuti come figli da persone che hanno sviluppato un sentimento di amore.
Ma quelli erano pericolosi, quei maiali.
Ma questo lo dici tu, questa è la tua opinione.
Questo lo dico io.
Intanto erano sani.
colpa mia questa.
Intanto erano 10 animali sani.
No, no, ma
e sono stati sterminati. Quando
scusa,
si poteva,
cosa dimostra,
si poteva temporeggiare, vedere se eventualmente la presunta malattia dava dei sintomi gravi.
Ma cosa dimostra secondo
nulla,
te questo
dimostra che lo Stato non è altro che una combriccola di potenti che seguono altri altre direttive internazionali, e questo è un sistema di vessazione, un sistema schiavistico. Questa è una sorta di mondo prigione.
Come un mondo prigione? Che c'entra mondo prigione? Dove hanno ammazzato 10 maiali, punto e basta, non c'è nessuna prigione.
Dove mercificano il cittadino, vessano
ma tu prima mi hai fatto un collegamento tra,
e uccidono gli animali.
Tra i maiali e tra l'uccisione dei maiali e la terra piatta.
Che esatto, dire il rospo.
Perché
la terra piatta?
Allora, come ti stavo spiegando, questo fatto, cioè la violenza dello Stato, è emblematica
di che cosa?
Della sua vera natura, cioè ti fa capire che lo Stato, appunto, non è ciò che dice di essere, ma è un'associazione criminale. Allora uno potrebbe dire
criminale lo Stato.
Certo che lo è. Ed è talmente un mondo criminale che ci hanno mentito persino sulla sua forma. Cioè la forma del pianeta, che non è una palla rotante, caro Giuseppe.
Come non è una palla rotante? No. Ma ci sono prove inoppugnabili. Aspetta un attimo.
Assolutamente
fermo.
Pazzesco. Il direttore che sta
facendo il giornale.
Sta facendo il giornale.
Però, giustamente, se c'è un collega di Bergoglio, bisogna presentarglielo, soprattutto se è a Roma. Possiamo mancare, diciamo. No?
Direttore,
non possiamo mancare. Direttore, dai, rispondi, dai.
Disturbare il direttore.
Presentarti il collega di Bergoglio.
Direttore, cioè il direttore del più importante giornale economico d'Europa viene disturbato perché un pazzo scatenato viene qui con una rana, con un
rospo
e dice che è un oggetto.
Vabbè,
di
riproviamoci dopo.
E
grazie, grazie regia.
Ma non risponde perché deve fare il giornale.
Grazie,
direttore.
Allora, io voglio dire una cosa. Grazie, regia. Allora, io dico una cosa. Tu sei uno di quelli convinti che la Terra è piatta.
Che la Terra sia piatta, certo.
La Terra sia piatta. Non mi correggere su questa cosa, prima hai detto reato penale.
Ma mi segnalano giustamente l'abuso di credulità popolare. Quello sì che è un reato.
Allora, fermo, momento scientifico.
Ma se non chiedo soldi, come cosa si sostanzia la
Terra? Perché la Terra è piatta? Perché la Terra?
Allora, perché? Ma innanzitutto la Terra non ruota. Clamorosa. Ma certo, è tutto fermo. Ma tu veramente pensi che in questo momento stiamo ruotando a 1650 km/h?
E perché non dovrebbe essere così?
Ma non è così. Vi ho portato un libro scritto da un professore di fisica che si chiama Giancarlo Infante, che si chiama La crociata eliocentrica contro il senso comune.
Ma che cazzo è?
Questo professore di fisica non solo spiega che la Terra
è
ferma,
ma questo sputa in faccia a migliaia di studi fatti sulla
la Terra è ferma, non ruota.
Assolutamente
è piatta,
allora lui, il professore, parla del fatto che la Terra sia ferma.
Bravo,
hai toccato il punto fondamentale. Ora te lo spiego. Però prima volevo dirti il contenuto di questo libro.
No, ma lascia perdere.
Questo libro ti racconta come tutti coloro i quali sono associati a questa rivoluzione eliocentrica, da Copernico a Keplero, a Newton, a Galileo, erano tutti appartenenti a società movimenti esoterici ed erano appunto compromessi con la dimensione magica, esoterica, alchemica, e facevano parte di società segrete. Newton era un alchimista. Era uno scienziato come io sono Vanna Marchi, guarda, te lo posso garantire.
Cioè, tu ti stai paragonando al signor Newton.
No, io non ho detto questo.
No, stai dicendo
anche
che
perché Newton era un truffatore dal mio punto di vista, quindi non mi paragonerei mai a lui.
Ma lei bestemmia. Ma perché
il culto eliocentrico? Matrice egizia. Ok,
no, però, scusami,
viene direttamente dal culto egizio del sole.
Ma è piatta la Terra, d'accordo?
Certo,
la prova
come d'accordo?
Le prove quali sono?
Allora, le prove sono innanzitutto che qui non ruota una mazza e non c'è una prova che qui stia ruotando qualcosa. Ci
possiamo dire a me quello ruotano, mi girano i coglioni a sentire.
Vedi, l'unica presunta prova della rotazione terrestre è il pendolo di Foucault, che non prova nulla. Infatti la scienza è appesa a un filo, la cosiddetta scienza.
Ragazzi, però io non ci
questa scienza in realtà è di matrice satanista. Infatti Galileo Galilei mise il simbolo del 666 sul frontespizio del suo famoso dialogo sui massimi sistemi.
Ma tu stai dicendo che Newton era un coglione, Galilei è un satanista,
che insieme a società segrete erano pitagorici.
Cioè, è meglio questo tizio qua, te lo do, questo libro.
Questo è questo.
Erano pitagorici, Rosa Crociani, massoni.
Basta con queste cose.
E hanno architettato una truffa mondiale. cioè hanno fatto credere a tutti che invece di essere il sole che, non, che giustamente caso, ruota sulla
è parente
terra.
Del generale Vannacci?
Non conosco,
non conosce il generale Vannacci. Scusi, voglio fare altre due o tre domande prima di congedarla. Le tasse, perché lei dice che non bisogna pagarle? Perché sono una truffa.
Vabbè, ma io non ho detto che
questo,
non bisogna.
Rispetto al delirio di prima,
che le tasse, io dico che le tasse sono una truffa perché non sono finalizzate alla creazione di servizi, ma finiscono per il 90% nel pagamento degli interessi sul debito pubblico. E questa è una truffa.
Però scusi, Nadia, lei le paga le tasse o no?
Signor, ma io non muovo nulla, quindi non prendo stipendio. Non ho, cioè, non,
che, sì, ma l'ha detto
pago?
Mille volte. Pensavo
io
che
pago,
ci fosse un'evoluzione.
Pago ogni volta che compro delle cose, pago l'IVA e quant'altro, certo.
Scusi, lei il reddito questo zero, lei ha reddito zero.
Io ho reddito zero.
A quanti anni ha lei?
41.
A 41 anni il reddito zero.
Ma leggo da questo libro.
Sì. Bravo, leggi.
La crociata eliocentrica.
Sì, leggi.
Contro il senso comune.
Sì. Sì.
Inizia così. La Terra ruota o non ruota? La domanda è sempre la stessa. No. Nessuno si fa più questa cazzo di fottuta domanda, devi dire al professore. La Terra ruota o non ruota non è una domanda, la Terra ruota. E poi lui va avanti, ma la risposta cambia. Se infatti si crede nella percezione dei sensi, si afferma la quiete terrestre.
Certo.
La quiete terrestre.
Certo, anche perché David, tu sai a quanti...
costa 10 euro.
Ma tu lo conosci il culto eliocentrico?
No,
tu sai
no,
a quanti movimenti dovrebbe essere soggetta la Terra?
Nessun culto eliocentrico.
Cioè, tu pensi che la Terra ruoti soltanto o abbia
io
altri movimenti?
Io penso che ci sono Nobel per la fisica, scienziati...
Questo si chiama principio di autorità, è una fallacia argomentativa, che non ha nessun valore.
Da più di ormai è così da,
comunque,
da Galileo Galilei...
Lei è fruttariano...
Che era un truffatore.
Lei è fruttariano o vegano? Non ho ancora
vegano. Tendente al fruttarismo.
Lei dunque non crede alla terra tonda, eccetera. Crede alla terra piatta. Pensa che Newton e l'altro siano dei truffatori.
Ma ci sono dati storici?
Ma non ci sono dati storici.
Sono tutti riportati nel libro.
Lei pensa che la terra, ho detto ancora una volta, non sia piatta. Pensa che gli animali sono uguali agli uomini.
Ma certo.
Non vanno mangiati.
L'amore va oltre la differenza di specie.
L'amore non va oltre la differenza
di specie. E non dovreste fare ironia su questi sentimenti.
Ma
sono importanti.
Lei sostiene di essere sostanzialmente un collega di Bergoglio. Io a questo punto non posso che portarla al piano superiore, sempre se qualcuno mi risponde, a portarla al piano superiore a presentarla al direttore del Sole 24 Ore. Qui lei, da capo di una religione, no,
che gli dici? Dai, bella prova, sì,
dai,
a tamburini, che gli dici?
Dai,
frate. Ma che dai a fare il direttore?
Oh, il 19 novembre facciamo una conferenza sulla terra piatta, eh? C'è tutta la creme della creme dei terrapiattisti italiani.
Aspetta, risponde. Le 8 è un momento critico che deve fare il giornale. C'è da fare, secondo me. Non ha tempo per uno che ha un ranocchio.
Vabbè. Non risponde mai poi, tra l'altro.
No, mai, non c'è tanto da fare.
Sempre impegnato. Peccato, volevo presentargli un collega di Bergoglio, ma purtroppo mancherà questa.
La cosa è incredibile.
Se ne farà una ragione.
Grazie, Scinna, presto! Ah, Fabio!
Direttore?
Fabio? Pronto? Sono Cruciani, Fabio, direttore?
Pronto?
Sì. Pronto? No, ma che? Mi hanno fatto uno scherzo dalla regia, di mortacci vostra. Fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Bisogna abbracciare prospetti dinamici che esprimano paradigmi virtuali di impatto permeante e perifrastico.
Parenzo, chi ha detto questa cosa? Il generale Vannacci o Eli Schlein?
Damiano dei Maneskin si risente perché gli hanno fatto una foto mentre baciava una. Ma che cazzo di fine hanno fatto quelle rockstar di una volta che erano contro il sistema, che se ne fottevano di tutto e di tutti, che spaccavano il mondo?
Bravissimo questo.
Anzi, il contrario, quelle venivano denunciate. Lui denunzia, poverino, si sente attaccato. Non c'è umanità. Arredateci i cantanti della Nord.
Bravissimo questo ascoltatore. Intanto vi faccio ascoltare gli audio di un signore che si fa chiamare Conte Mario Serafini da Sarnano. Conte Mario Serafini da Sarnano.
Mancava
e che si
conto.
Definisce l'ultimo dei Templari. Vai regia.
Ma come fai a chiappare proprio a me?
Sai chi sono io? Io sono il conte Serafini.
Cosa fa nella vita?
Il conte.
Questo fa il conte. Vai, sentiamo che dice.
Io ho la pubblicità parlando dei due civili. Vale. Io sono un discendente di lui. Sono l'ultimo dei templari. Dopo morto me non esiste più il templario, perché sono tutte femmine nate. A me mi chiama Santo Mario. Ho avuto due visioni della Madonna. Uno, quando si è spaccato il cuore a mia moglie che si è operata al cuore. Un'altra volta, quando è stato male un mio amico, che mi è venuto a casa mia. Stavo seduto sul letto, un tratto ho visto una luce incandescente sopra il terrazzo, da vedere la figura di una donna illuminata. Ho aiutato ad aprire la finestra, non si apriva, ho dovuto rompere la finestra e far entrare essa.
Non so se avete capito, questo qua dice di essere discendente di Orlando delle Due Sibille, dice di aver avuto due visioni della Madonna, una quando la moglie ha avuto un malore, l'altra con un suo amico ha dovuto spaccare la finestra per far entrare la Madonna dentro casa. Ancora il conte, Dopo lo chiamiamo.
Io sono Mario, ho detto, lei chi è? Io sono l'Immacolata Concezione. Ho detto, è la più bella cosa che esiste al mondo. E mi ha lasciato un potere, 4-5 persone ancora vivono per me.
In che modo?
E basta che ti tocco. Mia sorella, cioè il morbo di Parkinson, così, l'ho guarita. Un'altra signora di Roma, cioè il morbo di Parkinson, l'ho guarita.
E anche guaritore. Danilo da Bologna, vai, Poi piccolo collegamento con un signore che sostiene incredibilmente che sarebbe giusto fare una messa per ricordare il signor Messina Denaro.
Che
ieri un parroco aveva annunciato per oggi una messa in un paese, credo in provincia di Napoli, e poi ha rinunciato per le pressioni dell'opinione pubblica, della curia, non so che cosa, eccetera, dell'antimafia addirittura, e ha detto no, questa messa non la posso fare, signor Izzo, il parroco Izzo, che voleva fare una volta anche una messa in onore del signor Mussolini.
Sì, tutti i peggiori, messa per i peggiori.
Danilo da Bologna, vai Danilo.
Anche per Ibche, perché no?
Vai, beh, insomma,
ciao,
dai, adesso, oggettivamente,
ciao a tutti.
Dimmi.
Io mi associo veramente a quello che ha detto il parroco di Mazara del Vallo. Secondo me bisognerebbe pregare per Matteo Messina Denaro, non solo perché
perché bisognerebbe pregare per uno che ha sciolto un bambino nell'acido? Spiega.
Mamma mia.
Mi dai un motivo per cui bisogna pregare per uno che non si è pentito nemmeno per un secondo. Nemmeno per un secondo si è pentito. Questo qua ha rivendicato tutto. Anzi, non ha detto un cazzo.
Certo.
Non ha rivendicato niente. Dai, su, certo, ragazzi.
Secondo me
ma c'è un limite a tutto. Dai, io mi sbaglio. Questo dice che bisogna. Dunque è giusto fare una messa in onore di questo bandito.
Io sono del parere che lui non ha commesso quel reato.
Vabbè, dai, tu
io
stai
sono
scherzando
del parere che lui non ha commesso quel reato.
Ma non ti vergogni?
No, ma questo quasi mi sta pigliando per il culo, è un fake.
Non ti vergogni.
Sergio da Isernia, forza. Questo qua è un fake e non l'abbiamo riconosciuto, ma io lo riconosco perché c'ho, come dire, perché il profumo dei fake lo riconosco a distanza. Infatti si è messo a ridere il coglione, no? Giusto Danilo? Ti sei messo a ridere, giusto? Giusto? Danilo,
no,
ti
no,
sei messo
non
a ridere.
Sto scherzando.
Tu sei un coglione, punto e basta. Sergio da Isernia, forza, dimmi.
Pur si muove.
Dimmi cosa, pur si muove.
No, ricollegandomi a quel coglione di prima, che la terra è piatta e i maiali non si possono ammazzare. Ascolta, poc'anzi, un'oretta fa mi sono preparato il panino da portarmi via stasera. Ci ho messo della salsiccia dentro, quindi faccialo.
Ti hai messo della?
Della salsiccia dentro, il cazzo me ne frega.
Ma è normale, ma questo è abbastanza scontato,
punto,
amico mio.
Il punto, secondo me, sarebbe a questo punto, Peppe, cercare di cosa si fanno questi, perché voglio essere anch'io così spallato. Perché questi fanno qualcosa. Cioè.
Beh, questi che cantano Bella Ciao all'ingresso di un posto che hanno ribattezzato, non so come, cantano Bella Ciao come se stesse accadendo chissà che cosa, chissà quale invasione dei nazisti in quel posto lì, sono oggettivamente degli imbecilli matricolati, questo lo posso dire. Francesco da Bari, vai, Francesco da Bari.
Buonasera Giuseppe, saluto anche a Devi. Volevo ribattere
la questione
di Lino Romano.
Volevo che cosa vuoi dire?
Allora, dimmi. Che lui dice ogni volta che vuole lavoro a tempo indeterminato nella Munnetta, lui deve andare solamente a lavorare perché è solamente uno sfalzino. Io sono dagli anni 90 che sono invalido con una gamba con una gamba al 60% e vado a lavorare. Sono andato anche in Germania a lavare i piatti anche per tirare avanti la famiglia e i miei figli. Allora lui è solamente uno sfaticato, deve andare a lavorare solamente. Capito?
Questo è una grande, un grande insegnamento, è una grande lezione che stai dando, Giuseppe, che stai dando al signor Pasquale Lino Romano.
Gli imprenditori che stanno al nord e anche Parenzo hanno non al 100%, al 1000% ragione, perché uno come lui che sta bene di salute deve solamente fare in culo ad andare a lavorare e basta.
Bravo, io bravo, grazie Francesco, grazie, 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 grazie. Allora vorrei in un flash capire perché una persona che stimo come l'avvocato Iuri Maria Prado dice che bisogna, non è uno scandalo fare una messa nei confronti di Messina Denaro.
In genere dimmi, è un grande.
Dimmi Iuri, dimmi.
Ma no, io non dico che bisogna, io dico che la notizia è un'altra, la notizia è che la presidente dell'antimafia, se non sbaglio è una fratella d'Italia, dice che è uno scandalo perché interferisce con il procedimento di scomunica che la Chiesa ha avviato contro i mafiosi.
Ora, vabbè, questa è una cazzata, ma tu sostieni che anche questa è evidentemente una cazzata perché non interferisce con nulla e all'antimafia non deve interessare il processo di scomunica. Questo non ce ne frega un cazzo.
Ma soprattutto non so cosa facciamo, la comunione con il sigillo dell'antimafia, la cresima con
No, vabbè, d'accordo, però adesso queste cose qui ci interessano poco. Perché secondo te la Chiesa, a cui tu non appartieni, non sei nemmeno credente,
laicissimo, lui
dovrebbe dire sì, non è uno scandalo fare una messa per Messina Denaro, spiegami.
Ma io non sono esperto del ramo, sono di un'altra parrocchia, però voglio dire, non mi risulta che non ci siano come dire dei requisiti di buona condotta per poter accedere ai sacramenti, eccetera.
Secondo te non sarebbe uno scandalo? Non sarebbe uno scandalo?
Ma no, non vedo perché
ha messo nell'acido un bambino,
allora decidiamo che le messe di suffragio sono soltanto per le brave persone, lo decidiamo e allora ne togliamo una buona quota.
Ma questo in linea di principio tu potresti anche avere ragione, perché dici un assassino sì, perché evidentemente le messe
da un punto di vista cattolico,
perché le messe l'hanno fatte anche per gli assassini, se nessuno si scandalizza se ne faranno ogni giorno,
ma sono loro che dicono il perdono e allora se lo cucchino, no, Messina Denaro? Cioè, ho capito, ma
dal suo punto di vista, Iuri Maria Prado dice una cosa logica dal punto di vista
ma è una cosa orribile. Dice non si scandalizzerebbe se uno fa una messa per uno che ha sciolto nell'acido un bambino e non per la famiglia di Matteo. È un coglione, lo possiamo dire o no? Che è un prete coglione se uno vuole fare una messa per Messina Denaro. Chi se ne fotte, non la fare. È un pluriassassino, un pezzo di merda. Ma come fai a non capirlo?
Allora stabiliscono loro, la Chiesa, la roba loro, che gli assassini non sono degni di accedere a quel tipo
non
mi scandalizzo per nulla, ma soprattutto non mi scandalizzo per nulla alla luce dei principi, degli insegnamenti di Chiesa,
della religione cattolica,
altri, no?
Vabbè.
Sono altri, fermi
tutti, grazie avvocato, fermi tutti.
La Zanzara.
A me Parenzo fa cagare, non sono d'accordo con lui in niente, tranne una cosa. Tutte ste robe di sesso, scambismi e menate varie che voi pervertiti di merda fate. Ma vaffanculo, io amo la mia ragazza e voglio stare con lei, punto. Che cazzo è sta storia che dopo 15 anni di coppia, ma chissà perché non lo fanno dopo 2 anni? Dopo 15 anni, quando si sono rotti i coglioni, tirano dentro un altro che gli soddisfa. Vai a cagare, una volta si andava a puttane, almeno era più ovvio, adesso no, anche quella roba lì deve essere passata come normale. Ma andate a fanculo, Parenzo, guarda, mi stai in culo, però per una cosa sono d'accordo con te, monogamo.
E in Incredibile, è incredibile come esistano persone oggi parenziane solamente per la monogamia, solamente per l'esclusività di un rapporto. Incredibile,
non è
incredibile.
È l'idea che tu.
Tu dovresti essere progressista, tra l'altro. Cioè, ti dichiari progressista, tranne che in una cosa.
Ognuno fa quello che gli pare. Se tu poi mi chiedi, ti farebbe piacere che tua moglie, la tua compagna, il tuo è generico, ovviamente, non è la mia, ma in generale, andasse
con un altro davanti a te, con tu consapevole.
Io ti chiedo scusa, ma ti chiedo scusa. Intanto ti dico chiedilo a Vannacci, intanto, come prima cosa.
Ancora.
Chiedilo a Vannacci. Secondo, una volta che l'hai chiesto a Vannacci, la mia opinione personale, il mio parere, se ancora è possibile, è no. Francamente, mi darebbe un dolore l'idea di vedere la mia compagna con 6, 7, 8 persone.
Ma riaffronteremo.
Ma voglio chiederti scusa per questo. Che
e vorresti anche chiederla a Vannacci, dice. Vorresti anche chiederla a Vannacci.
Non chiedo scusa io a Vannacci, in generale Vannacci.
Però fermi tutti, vi ho annunciato prima una telefonata al mitologico conte Mario Serafini. Vai regia!
Pronto?
Pronto, Conte?
Sì, Conte?
Eccolo qua, il Conte Mario Serafini, giusto?
Sì.
Conte Mario Serafini da dove? Conte? Conte di che
Sarnano.
Cosa?
Di Sarnano. Io sono Sarnacciulu di Sarnà.
Sei Conte di Sarnano, sei... Ma qualcuno mi dice che sei erede di Orlando delle Due Sibille, giusto?
Sì.
Ma che vuol dire?
Sì. Vuol dire
nulla,
che io...
Nulla, niente, zero.
I miei discendenti... erano di Montefortino, poi dopo c'è stato un parente nostro che si chiamava Perfetto, ha sposato la contessina Taliani, è venuto a Sarnano perché la contessina Taliani era di Sarnano, e tra la quale lui si è casato.
Sì, si è accasato,
Tu quadrizio, quadri...
Comunque tu sei erede di Orlando delle Due Sibille, questo è.
Sì. Sì, io sono un erede di Orlando, sì.
Ma sì, ma sei conte in che senso sei conte? Hai il titolo di conte?
Sì, sì, come no? Ho lo stemma di famiglia, tutto.
Hai su, tutto lo stemma di famiglia. Senti, ma quando tu proclami di essere l'ultimo dei Templari,
ma quale
che vuol dire l'ultimo dei Templari?
Cazzate.
I Templari lo sai che cos'era?
Sì.
Era quelli che sono andati a combattere in Terra Santa.
Ma tu non
Orlando è stato in Terra Santa e è tornato con 9 battaglie vinte.
Sì, ok, ma tu non sei, non sei l'ultimo, non sei l'ultimo dei Templari, però, cioè sei semplicemente uno erede alla lontana di questo Orlando. Che poi chi cazzo è sto Orlando delle Due Sibille?
No, è tutte femmine, ci sono rimasto solo io, perciò io sono l'ultimo dei Templari.
Ma non è questione di essere l'ultimo dei Templari, e sei alla lontana uno è stato forse un Templare, ma poi
ma
chi è sto?
Cazzo se ne frega, chi è sta gente, Orlando?
Io sono l'ultimo del discendente dei Templari.
Sì.
No, lei Orlando, è l'ultimo degli svalvolati, Orlando, è solo l'ultimo degli svalvolati che
Orlando Orlando
è stato il combatte in Terra Santa.
Sì.
Prima di Terra Santa
Orlando
alle grandi chiostre di Parigi, lo sai.
Ma Orlando delle Due Sibille, chi cazzo era alla fine della storia?
Chi era? Era Orlando Furioso col suo cavallo alato?
Col suo cavallo.
Andato a combattere in Terra Santa.
Ma che c'entra col fatto che tu hai visto due volte la Madonna? Scusami.
Scusa, io ho visto, mi è venuta a casa due volte la Madonna.
E come ha fatto? Come ha fatto a entrare la Madonna a casa?
Così, guarda.
Ma come?
Io stavo seduto nel letto.
Sì. E che è successo?
Purtroppo mi è venuta e mi ha detto che c'era bisogno di me, che mia moglie stava per morire.
Questo mi dispiace.
È apparsa, mi è apparsa a me.
Raccontagli come è apparsa.
È apparsa sopra il terrazzo, ho fatto entrare io perché ho spaccato la finestra.
Ma veramente?
È ancora saluta, se vuoi vedere, vieni io te la faccio vedere.
Cioè tu hai spaccato, hai rotto la finestra per far entrare la Madonna?
Per far entrare la Madonna,
Vabbè.
Questo io ho detto che io ero Mario. Ero Mario.
Sì.
E lei chi è? Sai che mi ha risposto?
Che ti ha risposto?
Sono l'Immacolata Concezione.
Concezione, sì.
Immacolata Concezione.
Sì. Ma questo quando è successo?
Ma mai.
Questo è successo 10 anni fa.
Ah, 10 anni fa. E in questo modo tua moglie si è salvata all'epoca?
Sì, mia moglie si è salvata, l'ha salvata la Madonna.
Ma io credo che l'abbiano salvata i medici, però è soggettivamente.
No, l'ha salvata la Madonna perché i medici, i tuoi figli mi chiamano scattolini.
Ma ho capito, amico mio, però di solito le persone si salvano non grazie alla Madonna, grazie
alla scienza, alla scienza, alla ricerca scientifica, ai medici.
No. I medici l'aveva data persa, spiagge, l'aveva scansata.
Scusami, ma mi dicono anche che tu sei un guaritore, è possibile?
Che ne faccio? Io ho toccato la gente e pare che sta meglio.
Cioè, tu tocchi la gente, poi la gente sta meglio?
Sì.
Ma veramente?
Perché la Madonna mi ha lasciato un potere, perciò...
Cioè, la Madonna, quando l'hai vista queste due volte, ti ha lasciato un potere, che è quello di guaritore.
Sì.
Ma questa è una cosa accertata da qualcuno? Cioè, viene della gente a casa tua per farsi guarire, oppure è una cosa che ti stai dicendo?
No. Io tocco un amico e che c'ha i dolori, gli si passa.
Ah, tocchi un amico, per la traduzione, Parenzo. Lui tocca un amico che ha i dolori e questi dolori passano. Questo
va bene, ma uno può credere a qualunque cosa per quanto
però
mi
non
riguarda.
È meglio andare...
farsi toccare sì, tutto esatto. Il corpo.
Sì, non è meglio, scusa, non è meglio andare però da un medico per guarire? Non è meglio andare da un professionista?
Direi,
o no?
Ma direi.
Eh?
Ma io penso che un medico tante cose non le sa, perché
il medico.
La Madonna se vuole o te fa morire o te fa campare.
Il medico non sa tante cose.
Con le medicine quasi che ti stoppia pure.
Sì, cioè nel senso che ti ammazzano spesso le medicine. Comunque, Parenzo invece, quando c'è lei gli girano i coglioni, giusto Davide?
Da morire, mi innervosisco da morire. Quando non c'è sto bene, vede la differenza?
Scusi, lei che pensa di sua eccellenza Benito Mussolini?
Benito Mussolini, io c'ho stato su a un paese del Benito a trovarlo io a Domba.
È andato pure.
Bravo,
a Predappio lei
pure
No, io a Predappio a pigliare tutte le settimane i polli a terra regolata
e allora un furbo
andava
e
sempre.
Allora ci andavo a trovarlo, che dici, a mangiare su sopra come c'è il castello visto.
Andava a mangiare al castello, questa è la traduzione, ma è un grande personaggio, un grande uomo. Come lo consideri il cavalier Benito Mussolini? Sua eccellenza.
Se c'era Benito l'Italia era molto migliore adesso.
Se c'era Benito era molto migliore l'Italia. Stiamo parlando con un
adesso
signore.
Giù il burri a Benito, a mettine qualcuno la per un muro in parte di Volverate.
Sì,
perché ci sta la gente che fa gli strafottenti, capito?
Dice che c'è gente che fanno gli strafottenti e ci voleva Benito a mettere al muro la gente a dargli due
Volverate. Un'altra lingua lingua. Abbiamo capito nell'ordine che questo signore tocca un ginocchio, il ginocchio si guarisce. Poi a un certo punto dice che i medici poi fa l'elogio di Mussolini. Non si capisce un cazzo di come parla, perché la lingua
dice
italiana
di essere erede di Orlando delle due Sibille.
Suo forte dice di essere erede di tale Orlando delle Sibille, di essere
posso dire una cosa?
Sì, dimmi.
Orlando. Era un pastore della Sibilla. C'era i capri, c'era i somari, c'era i mucche, capito? E quando gli è apparsa la Madonna sta a mettere le patate con le vacche, capito?
E allora? Che c'entra?
Ma
adesso?
Che me ne frega della storia di questa persona qua? Che cazzo me ne frega a me di questo?
Ma io sono un tuo discendente, avete capito?
Dice di essere discendente di
Orlando. Ma allora, più che essere un discendente, lei deve fare un corso di italiano. Tutto qua.
Amico mio, sono contento che lei, probabilmente, essendo un ammiratore di Mussolini, sarà anche un ammiratore di quello che c'è in Russia. Come si chiama il signore in Russia, il capo della Russia? Come lo chiama lei?
Putin?
Putin. Le piace anche Putin?
Le piace pure quello.
Guarda, per me ci sta quello dell'Ucraina che va lì con i fucilisti, con le cose.
No, non è l'Ucraina, è Putin che è andato dagli ucraini. Scusi, no.
I razzi, capito?
Sì, ma lei per chi fa il tifo là? Da che parte sta?
Io che parte sto?
Sì,
io non sto in Russia.
Sì, no, in Russia.
Perché
lei...
io. Devi sapere poi che dietro di me c'è due generali e lei invece mi sta dicendo che io devo fare pure l'italiano. Sai che io ho due zii generali?
C'hai due zii?
Uno è un cugino.
Ah, due zii generali della NATO pure.
E uno è il generale Villa che sta a Roma.
Ah, pure. Questa è tutta la genealogia, diciamo. Va bene, caro amico, io ti saluto e ti abbraccio. Molto, molto significativa questa telefonata, molto, molto significativa. Soprattutto sul fatto che tu hai visto due volte la Madonna, che hai rotto la finestra per farla entrare, che tua moglie si è salvata, che tu guarisci le persone, che sei un ammiratore di Mussolini e che sei un erede, l'ultimo dei Templari. Io ti abbraccio molto forte. E Parenzo,
abbiamo detto tutto, mi pare, no?
Abbiamo detto tutto, assolutamente. Parenzo è molto contento.
Non c'è altro da aggiungere.
È molto contento, è molto contento.
No, contento per niente. Uno è un povero svalvolato. No, non va bene un cazzo.
La ringrazio moltissimo. Lei si è vaccinato? Lei si è inserito il vaccino? Eh?
Il vaccino Pirubo, perché il vaccino t'ammazza, tanti è morti, io col cazzo sono morto.
Questo qua,
bravo,
questo,
intelligente,
mi pare
questo,
molto,
molto
chiaro, mi pare molto chiaro,
molto
mi pare molto. Quanti anni ha lei?
Molto
signor Conte,
questo.
Quanti anni ha lei?
Ma perché lo chiami Conte? È un coglione.
Beh, qualche cosa più di te, penso. Gennaio 76.
76 anni. Molto bene, molto
bene. No,
76. Avanti tutta, Conte. Avanti tutta. Arrivederci, buona serata.
Sai,
incredibile,
sai, 47. Sto vuole
parlare.
Il 47 c'ha le palle grosse?
Sì, ma adesso lei è del 47, dice avere le palle grosse, d'accordo, ne prendiamo atto. Ne prendiamo atto. Lei è mai andato a prostitute?
Le prostitute come a me mi porta per aria.
Cioè,
in gloria.
Cioè, tanta roba, tanta roba, amico mio.
Tutte quelle più belle passo sotto l'uccello mio.
Sotto l'uccello suo, dice il Conte.
Ma figurati,
Arrivederci, avanti tu. Conte.
È vero,
dice il nipote. Arrivederci, Mario.
Che coppia,
ciao.
Che svalvolati.
La Zanzara.
Ciao Crux, mando sempre audio stupidi o incazzati, non li passi mai, questa volta ne mando uno per un motivo serio. Ho quasi 28 anni, non mi ero mai fatto controllare le palle, me le sono fatte tastare dall'urologo, ho scoperto di avere un varicocele di terzo grado, per cui probabilmente dovrei essere operato oppure sono sterile. In tal caso andrei avanti a scopare più non posso, perché tanto non posso avere figli, oppure mi faccio operare. Boh, comunque da quando non c'è più la visita di leva di militare, nessuno si fa controllare le palle, quindi
giusto,
boh, qualcuno
giusto
dovrebbe sensibilizzare e dire ragazzi, oh, fatemi tastare le palle e non solo dalle luride, no, e farvele schiacciare con i tacchi.
Ma ragazzi, scusate, io che cosa ho fatto fino adesso? Ho fatto una zanzara per il sociale. Una volta c'era il signor Di Pre, che poi è finito male per il sociale, ma era una cosa, diciamo, assolutamente diversa. Cioè, ho detto, dovete toccarvi di continuo per vedere la situazione. Io lo faccio istintivamente, però questo mi è servito per evitare guai. Quando ho capito che avevo qualcosa nel testicolo, sono intervenuto. Vabbè, comunque, ragazzi, ha fatto discutere nei giorni scorsi un'intervista rilasciata a un podcast di Benji, tal Benjamin Mascolo, ex musicista del duo Benji e Fede, uno a me totalmente sconosciuto, devo dirvi la verità, ma mea culpa, mea grandissima culpa, ex fidanzato di una tale Bella Thorne, il quale dice che il suo rapporto con tale signora Bella Thorne, protagonista anche di OnlyFans eccetera, si è rovinato per colpa del sesso a tre.
Certo.
Vai con gli audio, vai con una cazzata spaventosa, cioè nel senso che lui lo dice, dunque ci dobbiamo credere, ma in realtà è perché non sapete fare le cose bene, questo è, vai.
Poi è successo anche che avessimo rapporti sessuali con altre ragazze.
Insieme questo?
Insieme. Okay. Insieme. Che all'inizio uno pensa anche che figata, no? Sono fidanzato, sono innamorato. E più vado a letto con altre donne, modelle, attrici, cioè. Pensi che figata, no? E poi dopo la racconti all'amico, sì, ti senti figo. Non mi rendevo conto che effettivamente quella cosa stava andando a erodere piano piano la nostra intimità, cioè ci ha tolto qualcosa.
Bah, ragazzi, io non lo so, io dico semplicemente, se non siete preparati a questa roba qui, se non siete preparati e lo fate solamente per divertirvi, se siete soprattutto gelosi, se provate gelosia, poi dice ha reso tossico il rapporto, mi sentivo un bambino, ma sentiamo questo, lei dice che a un certo punto, sentiamo.
Io ero geloso a livello mentale quando lei stava con altre ragazze, toglieva attenzione a me.
Questo quando tu non eri presente,
esatto,
o anche in tua presenza?
Anche in mia presenza in generale. Lei era gelosa dopo l'atto sessuale, nel senso che casomai facevamo sesso in tre e dopo aver avuto quel rapporto sessuale io casomai volevo farlo di nuovo, no? Allora mi ricordo questo commento una volta che dice: sì, però con me non vuoi far sesso due volte di seguito.
Jacopo Coghe, Pro Vita and Famiglia, come sapete, super cattolico. Buonasera, dottor Coghe. Applausi, applausi, applausi.
Buonasera, buonasera.
Evviva. Evviva, c'è sempre un momento in cui si dà la parola a un reazionario in questa trasmissione.
Allora, innanzitutto devo dire una cosa: quanti figli ha lei, Coghe? Scusi? Sei figli.
5 il sesso in arrivo.
Qui, dunque, sei fondamentalmente. Sei.
Ah, un altro in arrivo.
Parenzo, Parenzo ne ha 4, io ne ho una. Dunque, insieme, ma soprattutto voi, fate 10 figli. Qui siamo in altro che è un posto, diciamo, di.
Altro che inverno demografico.
Ma qui è una roba incredibile. Contribuite, tu sei come Coghe. Cioè, contribuisci alla
io
famiglia come Coghe.
Ho querelato per molto meno.
Perché non ti iscrivi all'associazione di Coghe? Non, tu sei il classico rappresentante.
Potrebbe iscriversi a famiglie numerose.
Sei contro la vita? Figlio. Sei contro la vita?
Non sono contro.
Sei contro la famiglia?
Facciamo un'associazione insieme.
Sono per l'uso smodato di preservativi, sono per l'uso smodato della discesa in corsa dal tram, che è una cosa che, sì, se volete, possiamo approfondire.
Ma perché negarti?
Sono per l'uso smodato della pillola del giorno dopo, dopodiché sono per distribuire preservativi, pillole, tutto quello che volete.
E lui no, effettivamente.
Quindi,
lui no.
Dopodiché ho fatto 4 splendidi figli e sono felice.
Magari anche ne farei anche quinto, possiamo annunciarlo?
No.
Pensavo lo volessi annunciare.
No, assolutamente.
Non è, tu sono, stai dicendo, non voglio fare il quinto figlio.
Non è che devo dire.
Beh, questo è importante. Nessuno.
Non voglio fare il quinto figlio, sono felicissimo così. Ho già 47 anni, penso che i figli debbano avere dei padri giovani.
Scusi, il sesso a tre può portare alla distruzione di un rapporto, oppure sono tutte premesse, tutte minchiate? Basta sapere affrontare il sesso a tre e il sesso promiscuo, e uno non è che deve litigare per forza per il sesso promiscuo. Tutte minchiate. Tu, lei che dice? Lei ha mai fatto sesso a tre?
Assolutamente no, solamente con mia moglie.
Ed è contrario.
Sposato,
ed è dopo sposato, sì. Prima non l'ha fatto. Scusa, a che età si è sposato lei?
A 24 anni.
Cioè, prima di 24 lei era vergine. Cioè, lei è arrivato vergine al matrimonio secondo i precetti di Santa Maria.
Torniamo a
ma è interessante questa cosa.
La cosa più interessante è che lei ha provato lei ha provato solo un'azienda, praticamente.
Sì, nella vita.
Cioè, squadra che vince non si cambia.
Io sono per il mercato, almeno in una frase precedente, cioè in cui almeno qualche aziendina va testata prima per capire il mercato.
Esatto, sì.
Poi dopo, una volta che hai
sceglie una
persona, non so aziendina,
per scegliere il mercato Confindustria, devi un attimo testare la situazione.
Poi dici, uno sceglie un'azienda e resta fedele a quell'azienda.
Teniamo la metafora dell'azienda, ma voglio dire, devi in qualche modo
conoscere,
però andare di fiore in fiore per capire
qual
è il fiore.
No, non è andato di fiore in fiore.
Ha detto, ho un solo fiore e resterò fedele a lei.
Perché scusi, il sesso a tre, perché lei lo mostrifica?
Non lo mostrifico, è bello perché lo mostrifica lo stesso Benji, dicendo che il sesso a tre ha distrutto il suo rapporto. Perché? Perché ognuno dentro di noi ha il desiderio di esclusività, ha il desiderio di un amore esclusivo, di avere un'esclusività nel rapporto, un desiderio profondo di donarsi solamente a un'altra persona.
Ma le orge non distruggono un rapporto.
Ma come
le orge?
No, assolutamente.
Le orge distruggono il rapporto. Ma lui è un caso singolo, perché non sai affrontare.
Ma sai di quanti? Un conto è il sesso, un conto è avere un rapporto stabile e duraturo con una persona. Essere esclusivi con loro è un desiderio che hanno tutti i ragazzi.
Per lei il sesso a tre che cos'è? Il demonio? Cioè,
no, non è il demonio, è qualcosa che ti distrugge profondamente.
Ma è un peccato.
Come ha distrutto Benji.
Ma è un peccato?
Ma sì, ma è un peccato. Ma qua non stiamo a parlare di peccato, di chiesa, di Dio. Stiamo parlando semplicemente di rapporti umani. Stiamo parlando.
Ma non capisco perché non va bene fare sesso con più persone. Perché
la monogamia è qualcosa invece che ti dà qualcosa di più. Essere fedeli. Che cosa vuol dire essere fedeli? Rimanere fedele a una sola persona magari per tutta la vita. È un lavoro,
ma perché lei,
è uno
lei non vuole,
è una bella aspirazione.
Ma ogni tanto lei non vuole gustare qualche sapore diverso nella cucina, nella cucina, per esempio. Lei ogni tanto prova dei sapori diversi.
Ma la cucina
diversi,
non è il sesso,
che mangia sempre la carbonara.
La sessualità è qualcosa di profondo,
ma è anche l'odore,
intimo.
L'odore.
Stai donando te stesso o qualcun altro.
Quello che dice Cruciani è che se tu mangi ogni giorno pasta al tartufo,
esatto, bravo. Fosse anche pasta al tartufo, fosse anche
Io ogni giorno mangio pasta al tartufo,
esatto.
Però non mi viene voglia dello spaghetto aglio olio peperoncino,
esatto,
ad esempio.
Bravo,
non mi viene, ho detto.
Ma se quella pasta ti fa star bene, continui a mangiare quella pasta.
La capisco,
vedi che ti potresti iscrivere.
Mi iscrivo manco per il cavolo. Io sono per il divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza, le grandi battaglie radicali, gli Stati Uniti d'Europa.
Scusi, in Europa vogliono punire i clienti della prostituzione, lei è d'accordo?
Credo che vada regolata questa cosa.
Lei vorrebbe punire i clienti?
lei qualche modo pulire. Bisogna trovare, non,
cioè,
so
bisogna
qual è il metodo giusto.
Bisogna...
No, non lo so, non so qual è il metodo giusto.
Non lo sa,
però...
la prostituzione, chi va
a prostituta è sbagliato, peraccio, perché dietro la prostituzione c'è uno sfruttamento di quelle donne.
Chi va a prostituta, come lo definisce?
Ma nessuno si...
Sì, ma come lo definisce chi
va a prostituta? Per piacere, nessuno lo fa per piacere. Parlate con le donne,
perché c'è?
Non lo
fanno
per piacere,
perché secondo lei uno lava i cessi per piacere.
È giusto che uno vada a essere sfruttato.
Ma perché secondo lei uno lava i cessi per piacere?
No, ma un lavoro dignitoso è vendere il proprio corpo.
Perché fare la escort non è dignitoso?
Vendere il proprio corpo non è dignitoso, ragazzi.
Scusi, lei nel suo blog Pro Vita e Famiglia ha paragonato l'aborto al femminicidio. Dice che l'aborto è peggio del femminicidio, che per me non esiste.
Facciamo un
calcolo. Ma come fa a dire che l'aborto è come
femminicidio? Quante sono le donne che vengono abortite? Quelle potenziali donne nel grembo materno che vengono abortite? Sicuramente la metà degli aborti in tutto il mondo. Ma come che c'entra?
Cioè, lei dice che è peggio del femminicidio.
È come il femminicidio, è ammazzare una donna nel grembo materno, tanto più inerme.
Ma come si fa a dire
una cosa? Ragazzi,
tu dici addirittura
è l'uccisione di un essere umano inerme nel grembo materno, eppure donna.
Ma è una cosa
incredibile. Se ne faccio una ragione, nello stato laico l'aborto, il divorzio sono due capisaldi della nostra democrazia.
E io
quindi
mi batterò fino alla mia ultima goccia
lei
di sangue,
si arrenda,
perché
lei
affinché
si...
questi bambini siano salvati
lei
dall'aborto.
Lei si deve semplicemente arrendere. Al fatto che questa
Ma non può paragonare i femminicidi, che per me non esistono, esistono solo gli omicidi, all'aborto. È una cosa assurda. Le faccio un'ultima domanda in 30 secondi. Tiziano Ferro, secondo lei, ha una famiglia oppure no?
Tiziano Ferro ha comprato due figli, ragazzi.
Come? Cioè, un ladro di bambini? È un ladro di bambini?
Ladro è che li ruba. Comprare è un compratore, è un acquirente dei bambini.
Cioè,
lui si è dotato di due figli e acquistandoli.
Stai dicendo un criminale?
No,
ma ha una famiglia o no?
Che cos'è una famiglia? Te lo chiedo a te. Se tutte
persone che si vogliono bene.
No, non è persone che si vogliono bene, una famiglia.
Cioè, la famiglia è solo uomo-donna. Solo uomo-donna.
Assolutamente sì, ragazzi.
Quando lei uscirà da Radio 24, troverà diversissime forme di famiglia. Troverà un tassista che la porta a casa, che ha appena divorziato e che magari ha adottato un bambino di colore. Troverà un commerciante che le vende
una
pesca.
Ma se tutto è famiglia, nulla diventa
più famiglia. È un mercenario, Tiziano Ferro, un mercenario.
No, è un acquirente, un compratore.
Fermi tutti, grazie Coghe, grazie.
Business.
I tradizionalisti sono sempre in mezzo a noi. Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.